Concludiamo questa sera le quattro serate di venerdì che ci hanno accompagnato nella riflessione del Sinodo. È un'ardua fatica concludere con una predichetta dando una sintesi completa di quello che è stato il Sinodo Romano dei Vescovi. Noi sappiamo che questo era un sinodo straordinario, voluto direttamente dal Papa, con la materia da riflettere in questo anno. Se avete seguito un po', vi accorgerete che non c'è stata nessuna decisione. Quest'anno si è concluso con una sintesi che prepara il sinodo ordinario della Noventuro, sempre al mese di ottobre. Voi sapete che c'è un sinodo ordinario, quello della Noventuro, quello straordinario quest'anno, quello speciale nel caso in cui ci sia una decisione da prendere urgente e che il Papa ritenga opportuno coinvolgere il Sinodo, cioè l'insieme tra vescovi, quest'anno anche laici, eccetera, che hanno lavorato sul tema appunto della famiglia. È un tema proprio che davvero è stato anche sentito proprio dai media, che hanno avuto un'attenzione forte, anche se qualche volta dato l'impressione di non saper cogliere il centro dei problemi. Se voi guardate, era sempre un po' sul tema anche un po' stucchevole, quello se fare la comunione, non fare la comunione, se fare il sacramento ha bisogno della indissolubilità, eccetera, eccetera. Ma io credo che bisogna guardare tutto il complesso. Si può fermare solo su un piccolo aspetto particolare. Cominciamo a dire che il Papa, che ha voluto fortemente il Sinodo, ha dato anche la sua presenza, una presenza assidua, una presenza costante, una presenza molto attenta ai diversi interventi. Perché un conto è l'intervento di un vescovo africano, un conto è l'intervento di un vescovo indiano, conto di un vescovo cinese. Il mondo non finisce con il Nord Europa. Quello che forse magari è quello più turbolento e anche quello più delicato, quello che vive questo problema in una maniera anche abbastanza forte. E il Papa innanzitutto ha ammonito fortemente, forse ce n'era anche bisogno, che tutti parlassero liberamente e sinceramente. Quindi si tirasse fuori quello che magari ognuno su alcuni problemi può pensare, può dire, di modo che il Papa ha voluto proprio anche al termine che le proposizioni, che erano 65, che sono state direi guardate, hanno avuto oggetto di riflessione, fossero pubblicate tutto. Ecco, allora la totale pubblicazione che non lascia poi direi anche ma questo ha detto questo, no, si è voluto evitare il nome degli interventi ma non il contenuto degli interventi. Ed allora ecco la mia sintesi che faccio un po' questa sera, che vuole avere un po' dei titoli dei diversi momenti, dei titoli che hanno costituito la materia della riflessione, degli interventi, soprattutto della prima settimana. La seconda è stata una settimana dove, direi, tutti i vescovi si sono riuniti a secondo le lingue, e quindi c'era circolo italiano, circolo inglese, il circolo tedesco, francese, eccetera, secondo le lingue più diffuse nel mondo. E allora si è cominciato, vorrei dire, proprio con un'introduzione con una incidenza profonda nel sottolineare il tema della famiglia, chiamata la vera scuola dell'umanità, comune a tutti, importante. E quindi, nonostante le crisi di carattere bellico, di carattere economico, ecco, il desiderio della famiglia nel nostro mondo, in tutto il mondo, è sempre vivo. Quindi questo ci ha davvero anche un po' entusiasmato, nel senso di dire che il tema che si è scelto per questo sinodo voleva dire che era un tema fortemente desiderato nel mondo. E noi sappiamo che per questo sinodo, ed è la prima volta che succede, il Papa lo ha preparato in due momenti. Il momento della preparazione avvenuta lo scorso anno nelle nostre parrocchie, quando su una serie di domande fatte proprio dall'ufficio della famiglia, che ha come responsabile Monsignor Paglia, che era il vescovo di Terni di una volta, e poi dopo si sono messe insieme tutte le risposte, ma evidentemente la sensibilità di un africano non è la sensibilità di un cinese, e quindi ha sicuramente un lavoro capillare, ma anche un lavoro con sensibilità molto diverse. Quindi questo, la prima grande idea è che tutte le famiglie sono chiamate ad annunciare il Vangelo della famiglia. Questa è la prima grande intuizione. Poi dopo ci sono le diverse parti, sono tre parti che sono state discusse. La prima parte è davvero, potremmo intitolarla, l'ascolto. L'ascolto sia delle famiglie che erano presenti, erano 14 o 15, e ogni giorno ogni famiglia presentava una riflessione a questo riguardo. Quindi l'ascolto delle famiglie, in base proprio a quel documento precedentemente preparato, dove emergevano il contesto e le sfide che la famiglia di oggi ha nel mondo, nella storia, nella società. E una delle cose che ha maggiormente colpito è che è emerso, da quelle richieste fatte dello scorso anno, della solitudine della famiglia. Molto spesso è emerso la famiglia, nonostante siano numerosi i mezzi di comunicazione, e quindi il cellulare, il tablet, la televisione, tutto questo, che, però la famiglia si sente terribilmente sola, e quando è sola la famiglia deve prendere magari poi delle decisioni. Una delle cause delle solitudine è proprio la fragilità della relazione. La relazione tra marito e moglie, tra genitori e figli, tra genitori e parenti precedenti, ecco, non c'è quella bella sintesi profonda che ci poteva essere nel passato e che effettivamente costituiva per le famiglie un grande aiuto. Se pensiamo come erano strutturati i cortili di una volta, è vero che non c'era il tema della privacy, ma c'era il tema che le famiglie si aiutavano. La mamma e il papà dovevano andare via un momento, i figli erano lì nel cortile, giocavano, eccetera, ed erano curati da tutti. E la cura era che, guardandoli, questo era il miglior tema del controllo. Controllo lo si fa non perché uno è forte, ma stando dentro, stando vicino, stando insieme. Ecco, quindi è, direi, la grande sfida pastorale di oggi della Chiesa è proprio sul tema della famiglia. Seconda parte, è davanti a tutta questa crisi, a questa difficoltà, rivolgere lo sguardo su Gesù Cristo. Ecco, il Vangelo della famiglia è aiutare la famiglia a guardare a Gesù, a rivolgersi a Lui. E quindi allora partire dall'ordine della progettualità di Dio, la famiglia come l'ha voluta il Signore, al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Ecco, allora andare a vedere quello che Gesù nel Vangelo ci ha suggerito. E quindi noi sappiamo che il progetto di Dio era un progetto fortemente unitario. Prima era tra un uomo e una donna, questo è il progetto di Dio. Poi era il progetto anche, direi, di una unità, di una comunione profonda, in una stabilità, in una profonda condivisione, e proprio anche l'atteggiamento che oggi la famiglia dovrebbe avere nei confronti di se stessa. La indissolubilità derivava proprio dalla progettualità di Dio. Allora, fanno la domanda a Gesù: ma Mosè non ha permesso il rifiuto per la durezza del vostro cuore? Rispose Gesù: ma all'inizio non era così, perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e i due saranno una carne sola. Questo mistero è grande. E Paolo dirà, io lo dico, il rapporto anche tra Cristo e la Chiesa. E allora l'indissolubilità viene vista non come un giogo pesante, un peso insopportabile, ma è un dono. Se davvero la famiglia riesce a cogliere anche quegli aspetti che sono un po' delicati, che sono anche un po' difficili, li sa cogliere come un dono grande, si sa superare a volte quello che è la fatica, quello che è il rischio, quello che è a volte la difficoltà oggettiva. Vedi, il matrimonio, nella pienezza della rivelazione, è rimettere a posto il progetto iniziale. Il progetto che Dio aveva fatto con Adamo ed Eva. Quel progetto si è rovinato e Gesù è venuto a riportare l'equilibrio di questo progetto iniziale di Dio. E in questa progettualità di Dio ci sta la misericordia. E Gesù davvero è il primo a dire che se anche vi dice la verità del matrimonio, però allo stesso tempo vi dice anche della misericordia e della richiesta anche di pentimento, la richiesta della conversione davanti alle difficoltà e davanti alle fragilità. Ecco, lo sguardo su Gesù Cristo. Terza parte è il confronto con la prospettiva pastorale. Annunciare il Vangelo della famiglia oggi nei diversi contesti, la nostra società tecnocratica, la nostra società che è secolarizzata, eccetera. Ecco, Ed è bello pensare che il primato della grazia è il primato dell'amore di Dio che deve essere costantemente alla base di ogni nostra scelta, anche di carattere pastorale. E allora la famiglia che viene evangelizzata da Gesù diventa missionaria. Quindi il Vangelo non è soltanto annunciato, e domenica è la giornata missionaria, è bello pensare che la famiglia deve essere lei capace di annunciare il Vangelo a chi non crede, a chi crede poco, a chi ha abbandonato la fede, a chi davvero ha bisogno di una parola. Ecco, a mio parere, oggi dobbiamo avere più in bocca la parola misericordia, la parola bontà, la parola della comprensione. Tante volte noi che veniamo in chiesa rischiamo di essere troppo duri, di essere più chiamati al giudizio che non alla bontà. Noi sta scritto. Gesù lo dirà, io voglio misericordia, non il sacrificio. Ed è questo un atteggiamento che a mio parere rischia proprio di non essere accolto. Sappiamo, i problemi ci sono, non è che vogliamo dire niente. Ecco allora che l'ultima parte, vado verso la conclusione, dopo le tre parti fondamentali che abbiamo visto, l'ascolto, lo sguardo su Gesù Cristo, il confronto con il Vangelo che il Signore Gesù ci ha annunciato. E allora il confronto ci viene anche offerto per noi preti nella vita pastorale, ma ci viene offerto anche alle famiglie, perché siano loro in grado di aiutare il cammino di crescita, di sviluppo, di maturazione. Ecco, allora dico sette piccole cosette brevi che i vescovi ci hanno messo un po' a ricordare un po' il tema della famiglia. Primo è quello di guidare i giovani nella preparazione al matrimonio. Una volta lo si faceva molto di più, faceva anche una maniera attuata, dopo si faceva anche una maniera molto lunga. Voi sapete che oggi a fare le cose troppo lunghe alla fine diventano così, cade un po' la pazienza e quindi molti non lo fanno. Guidare nella preparazione. La seconda cosa, accompagnare gli sposi nei primissimi anni della vita matrimoniale, perché non è detto perché uno abbia ricevuto il sacramento del matrimonio per se stesso abbia finito e all'ultimo incontro tira il fiato e dice meno male, questo qui è finito. Ecco, questo è anche una situazione che gli sposi soprattutto a volte fanno delle grandi fatiche nel muovere i primi passi. Lo dico anche qualche volta, i suoceri sono una grande e bella invenzione, ma tante volte non sempre sono un aiuto, sono un servizio alla crescita e alla maturazione di questi giovani sposi. Una terza cosa è la cura particolare che noi preti e famiglie dobbiamo avere di coloro che hanno magari contratto un matrimonio civile oppure vivono una situazione di paura che li porta alla convivenza. Questo alla volte la convivenza non è la comodità, qualche volta è anche la paura e il rischio di ogni vocazione. Perché oggi ci sono poche vocazioni? Perché anche tanti giovani, tante ragazze, anche la paura del per sempre, e questa è la paura che è sottesa ad ogni scelta particolare, e quindi la scelta del per sempre è la scelta che ti aiuta notevolmente. Se questo per sempre è vissuto dall'uomo e dalla donna, allora non c'è bisogno di tutte queste crisi di gelosia, di invidie, cose che tutti i giorni le sentiamo quasi come un ritornello micidiale che la televisione ci offre. E tutti questi fenomeni di femminicidi che sono derivati da situazioni anche di convivenze molteplici, ecco, allora queste cose evidentemente poi lasciano il segno, sono abbandonate come delle piante che non hanno più una consistenza di radici. Una quarta cosa è anche la cura delle famiglie ferite, quelle direi separate, quelle divorziate, quelle, ecco, non drammatizzare, perché davvero la misericordia del Signore arriva anche per questi nostri fratelli. E qui i problemi ci sono e ci saranno. Però, molto bello, quella osservazione che mi ha colpito, quando si guarda Gesù Cristo tutti e si guarda per tanto tempo, il Signore ci illumina e aiuterà la Chiesa anche su questo versante, che pure esiste, non è l'unico sicuramente, quello delle situazioni delle famiglie ferite. Quindi allora davvero anche questo ci aiuterà a far vedere che qualche volta bisognerà pure anche aiutare le famiglie che sono in queste situazioni a darci qualche bella idea, di dire: mettiamo d'accordo insieme la misericordia del Signore con la verità del Vangelo che Lui ci ha insegnato. Credo che su questo versante, se si ha un po' di pazienza, la Chiesa arriverà, magari su questa cosa è difficile, però arriverà con calma, se noi in questo anno, invece che essere qui in 27, fossimo qui in 200, per ipotesi, ecco, vorrebbe dire anche che ci sono tante famiglie che su queste problematiche ci pensano, riflettono, pregano, si esaminano e poi dopo alla fine fanno anche, direi, i loro propositi. Poi una quinta cosa è un'attenzione pastorale verso quelle persone che hanno degli orientamenti omosessuali. Una volta neanche questa parola la si diceva in chiesa, 20 anni fa, 30 anni fa questa parola neanche la si... Oggi la si dice con una grande libertà. Sono quelli che nascono così, che sono... Ecco, allora a me pare che un atteggiamento non di giudizio innanzitutto, ma un atteggiamento di anche di comprensione, di ascolto. Questo non vuol dire che ci dobbiamo mettere a giudicare, ma avere una grande misericordia nell'accettare che dentro la nostra società queste realtà ci sono e non sono in qualche modo da ostracizzare, da dimenticare, da mettere in una situazione davvero di durezza. Poi, ecco, la sesta cosa è quella della trasmissione della vita. E anche la sfida che in Italia oggi si fa sentire notevolmente, la sfida della denatalità. Oggi nascono proprio pochi bambini, non solo se pochi matrimoni, tante convivenze, ecco, ma proprio la denatalità è una realtà di tutta un po' la nostra Italia. Quindi questo... Davvero la famiglia deve anche capire, comprendere questa realtà, che è vero, oggi la trasmissione della vita va messa insieme anche al criterio della vita di coppia. Mentre prima si sottolineava tanto la trasmissione della vita e poco la realtà della coppia, oggi bisogna metterla in equilibrio. Sia la coppia come anche, direi, la vita offerta e donata agli altri. E concludo con la settima cosa, che è la sfida educativa. E in questo campo davvero dobbiamo aiutare le famiglie. Una volta come aiutavamo? Con l'oratorio, oggi non è più sufficiente. Oggi, ad esempio, la società qui da noi tende a tenere lontano i ragazzi dalla famiglia. Tutte queste nostre attenzioni, la scuola di danza, la scuola di musica, scuola di inglese, la scuola di nuoto, la scuola... Potrei andare avanti a dirne tante di queste... Dopo c'è anche la scuola di catechismo, ma in che condizioni vengono lì i ragazzi? Ho fatto 8 ore di scuola, vengono lì a fare catechismo, sono più il tempo che su un'ora la catechista dica stai zitto, stai fermo, una cosa e l'altra, più che non aiutare, insegnare, trasmettere un messaggio. Le catechiste sono bravissime oggi, perché volontariato così, con i nostri ragazzi che non stanno fermi neanche a metterli lì legati al pavimento. Allora la sfida educativa oggi è fondamentale. E dico, cara grazia, che ci sono solo i genitori, ma ci sono i nonni. Ma oggi la famiglia dà poco tempo al campo educativo, alla sfera di evangelizzazione. E la Chiesa può avere un ruolo di aiuto, un riferimento, un sostegno, ma non può mai la Chiesa sostituire la famiglia. Ecco, allora, tutto questo programma che io vi ho detto in queste 7 cose, guidare i fidanzati al matrimonio, accompagnare gli sposini nei primi anni della vita, la cura di coloro che hanno fatto scelte diverse, matrimoni civili o convivenze, poi curare le famiglie ferite, l'attenzione pastorale verso gli omosessuali. Noi facciamo esempio, io ho 50 anni che sono prete, ho mai fatto niente, io confesso su questo aspetto. Vedevo alcune persone che potevano essere, ma era più sui sorrisi che magari influivo, dire non si sorride, le cose là, perché l'atteggiamento è sempre un pochino questo. E allora l'ultima cosa, la trasmissione della vita, superando la sfida della denatalità, e l'ultimo, la sfera educativa. Ecco, noi in questo anno, queste 7 sfide, dobbiamo cercare di guardarle, di capirle, cercare anche di offrire il nostro contributo esperienziale e il nostro contributo della nostra vita, proprio perché la Chiesa possa, con il contributo di tutti, dare delle indicazioni che siano almeno omogenee. Qui è il disastro nostro. Una parrocchia fa in un modo, l'altra fa in un altro, la terza fa in un modo completamente diverso. Non diamo proprio una grande visione di unità profonda. Questo è davvero una cosa che, anziché aiutare, queste cose fa andare in crisi ancora di più le famiglie. Poi dopo, sì, si vede a casa magari dal mare, dalle montagne, ma quel prete là mi ha detto così, cosa deve fare? Quell'altro ha detto un altro, sono andato da un frate e mi ha detto questo. Ecco la grande divisione che c'è nella Chiesa, per cui dopo tutto diventa difficile dopo, Preghiamo, dai.